Potete sedervi. Oggi recupereremo il tempo. Leggeremo subito dalla Sacra Scrittura, immergendoci in essa. Possa il Signore realmente raggiungere il suo scopo con noi tutti. Salutiamo voi tutti, vi diamo il benvenuto a tutti, da tutta l'Europa, da tutto il mondo, e poi salutiamo da questo luogo anche tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle in tutti i continenti, fino alle estremità della terra. Che tutti i fratelli e le sorelle dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Guadalupe e tutti coloro che sono venuti da molto lontano, che tutti siano benedetti in modo speciale. E anche noi, in parte, coloro che hanno viaggiato per 1550 chilometri, che il Signore ci benedica tutti, possa Egli essere con noi. Ciò mostra che Dio ha mandato una fame di ascoltare la sua parola. E realmente noi possiamo soltanto predicare la sua parola. Ogni altra cosa la lasciamo agli altri. Ieri alcune email sono arrivate troppo tardi e non abbiamo potuto leggerle. Un fratello Nimemba, il fratello Finsense, il fratello Kalubadi, il fratello Christian dalla Romania, poi il fratello Lotica, il fratello Tire, e poi il fratello Leonard da Città del Capo. Tutto il gruppo di Roma manda i saluti, poi il fratello Safari manda i saluti, il fratello Moamba manda i saluti, saluti dal fratello Takwe, saluti dal fratello Motika, saluti dal fratello Kalonji, saluti dal fratello Mayaki, saluti dal fratello Yannick, saluti dal fratello Rashadi, saluti dal fratello Simon, saluti dal fratello Burkasa, saluti dal fratello Jerome, saluti dal fratello Miché, saluti dal fratello Adonis, il fratello e la sorella Bilel dalla Nuova Zelanda mandano i saluti, il fratello Laubé manda i saluti e i fratelli della Costa d'Avorio mandano i saluti. Saluti dal fratello Janot e il fratello Funda manda i saluti, il fratello e la sorella Olveti mandano i saluti, il fratello Moses da Denver, il fratello John da Bucarest, il fratello Schofer, tutti mandano i saluti. Poi anche il fratello Ellis, ancora una volta da Edmonton, e poi il fratello Ngonga, il fratello Bope, il fratello Niaghi, loro hanno telefonato e mandano i saluti. Sono uniti a noi. Il fratello Smith mi ha dato i saluti dai fratelli e dalle sorelle dall'est dell'Ucraina e dall'ovest dell'Ucraina. Siamo riconoscenti fino a Donetsk. Tutti mandano i saluti. Fratelli e sorelle, anche per questo siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore che la parola che Dio ha determinato per quest'ora, naturalmente, non è soltanto la più importante, ma è la più importante per noi. Ed ora è realmente importante, oggi, non ieri o domani, ma oggi, se udite la mia voce, quando il nostro Signore in Luca capitolo 4 ha letto dal profeta Isaia capitolo 61, egli ha potuto dire: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai vostri occhi. Se guardiamo oggi nel mondo, quanto spesso potremmo esclamare: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Indipendentemente da quel che accade, che siano catastrofi naturali, sì, ovunque si può ascoltare, ovunque qualcosa accade, sia guerre, rumori di guerre, distrette di ogni genere, e poi specialmente con Israele, adesso non soltanto il Monte Sion è nella discussione, ma adesso il Monte del Tempio viene incluso nei negoziati. E il Monte del Tempio è naturalmente il più importante monte che Dio ha stabilito, che il Tempio sarebbe stato edificato, che l'Arca del Patto sarebbe stata portata nel Tempio. E Dio nell'Antico Testamento ha detto: nel luogo che io ho scelto, là metterò il mio nome e là vi parlerò. È così potente come le cose prendono forma adesso. E come abbiamo letto ieri, il Papa ha preso l'uomo più importante che hanno i giudei, l'ha preso con sé, è il più importante uomo che hanno i musulmani, li ha presi con sé per fare il suo viaggio, per parlare ai giudei e con il mondo arabo, per arrivare a questa pace che naturalmente è stata predetta. E fratelli e sorelle, così è scritto nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta. E noi realmente non siamo all'inizio, ma siamo arrivati alla fine del tempo della fine. E con tutto il nostro cuore possiamo ringraziare il Signore per questo. E voi tutti sapete precisamente che ogni cosa che accade all'esterno del piano di salvezza, di ciò non dobbiamo preoccuparcene affatto. Così abbiamo letto. Non possiamo cambiare nulla. Non possiamo cambiare nulla di ciò che ha fatto il Papa e di ciò che fa. Non possiamo cambiare ciò che le chiese o le religioni hanno fatto. Non possiamo cambiare nulla. Possiamo soltanto chiedere a Dio che ci faccia grazia, che riceviamo il diretto collegamento con Lui e che Egli possa parlarci. Se adesso a Roma vengono canonizzati dei santi, noi tutti sappiamo che soltanto il Signore Dio può benedire qualcuno. Chi è l'uomo che può beatificare qualcuno? Ed io ho pensato alla parola in Apocalisse capitolo 20. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. E chi parteciperà alla prima resurrezione? Chi? Tutti coloro che fanno parte della sposa dell'agnello. Loro parteciperanno alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. E sappiamo precisamente che noi, quali veri credenti, non saremo delusi, ma parteciperemo alla prima resurrezione. E con chi sarà adempiuto Apocalisse capitolo 20? Con coloro con i quali sarà stato adempiuto Apocalisse capitolo 19. Beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze. Noi siamo chiamati, siamo eletti e siamo stati invitati a partecipare a ciò. È lo stesso Dio che ci ha dato la promessa, veglia su di noi e sulla sua parola con tutte le promesse per adempierle. Com'è meraviglioso che la nostra fede è realmente ancorata in Dio, nella parola, ancorata nelle promesse. Quante volte abbiamo letto 2 Corinzi capitolo 1 dal verso 20? Perché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Alla gloria di Dio per mezzo nostro. Senza di noi Dio non può completare la sua opera. Egli l'ha iniziata ed Egli la porterà a compimento con noi, fino al giorno glorioso del suo ritorno. Dunque, di tutto ciò che accade all'esterno del regno e della volontà di Dio, noi non possiamo occuparcene. Noi lasciamo ogni cosa dietro e siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore che noi possiamo credere come dice la Scrittura. A che cosa serve? Ieri un fratello che è qui oggi mi ha detto che dei predicatori fanno una conferenza e il tema principale è che la decima appartiene al pastore. Questo è il tema principale, che le decime appartengono al pastore. Chi ha un po' di conoscenza biblica sa esattamente ciò che è scritto in Malachia capitolo 3 verso 10. Portate tutte le decime nel granaio di Dio, laddove il cibo viene distribuito. Lì appartiene, non nella tasca dei predicatori. E chi vorrebbe saperne di più ha bisogno di leggere 1 Corinzi capitolo 9 dal verso 13 fino al verso 15 per sapere esattamente ciò che è stato ordinato nel Nuovo Testamento. Non vogliamo entrare qui in questi differenti punti. Il tempo è troppo prezioso per noi. Ora, riguardo ai termini biblici, sia mistero o misteri, naturalmente possiamo distinguere tra misteri e dove è scritto mistero. E ho portato qui con me, ancora una volta, la Bibbia ebraica. Lì c'è realmente scritto, dove da noi è scritto tromba, lì è scritta la parola shofar. E la parola shofar non è scritta soltanto una volta, ma 11 volte di fila è scritta. E anche in Apocalisse, capitolo 10, verso 7, la parola shofar è scritta. Quando il settimo angelo suonerà la sua shofar, allora si compirà il mistero di Dio. E poi, in Apocalisse, capitolo 11, nel verso 15, allora il settimo angelo suonò la sua shofar. E affinché tutti possano sapere cos'è una shofar, questa è una shofar. Questa è una shofar. E quando vediamo il ministero del fratello Branham, il profeta promesso, non un uomo che è annoverato con gli angeli, con le sette trombe o shofar, ma con l'assoluto ultimo mandato indirizzato alla Chiesa prima del ritorno di Gesù Cristo. William Branham non era naturalmente uno dei molti, egli era un uomo promesso. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, questa è la grande differenza tra un mandato e quando Dio stabilisce dei ministeri nella Chiesa. Chi è stato mandato e chi è stato stabilito per un ministero nella Chiesa? Giovanni Battista era un uomo mandato da Dio. Tutti i profeti erano mandati da Dio. Ma nella Chiesa Dio ha stabilito dei ministeri nella Chiesa. Non oggi qui e domani là, e domani in un'altra nazione. I ministeri nella Chiesa sono stabiliti da Dio e là appartengono. Ma un mandato è al di là di una chiesa locale, è per tutto il mondo. E perciò questo ultimo messaggio deve andare in tutto il mondo. E i ministeri nella chiesa devono essere anche manifestati, perché appartengono alla restaurazione della chiesa del Dio vivente. Per noi, per me e per noi, è realmente qualcosa di prezioso che Dio ci ha dato il collegamento tramite il suo Spirito, che non pensiamo di essere molto intelligenti, che non abbiamo i nostri pensieri, specialmente la dottrina che il rapimento è una rivelazione. E chi ha la rivelazione è già rapito. E la cosa più terribile che è stata aggiunta è che da qualche parte il fratello Branham ha detto che il rapimento avrà luogo e nessuno lo noterà. E poi le persone dicono: ah, noi non l'abbiamo notato, ma il rapimento ha già avuto luogo. Mio Dio nel cielo! Quanto lontano le persone possono andare fuori strada? Se il vicino lo saprà, non lo so, ma io lo saprò naturalmente. Io lo saprò quando il Signore ritornerà e i morti in Cristo risusciteranno per primi. Come può qualcuno dire che questo non lo sapremo? Tutti no, ma io lo saprò, perché accadrà con noi. Fratelli e sorelle, potremmo andare da un punto all'altro e potremmo dire: Signore, siamo qui per ringraziarti per questo, che tu ci hai fatto grazia di comprendere e di collocare ogni dichiarazione indietro nella parola e di trovare l'orientamento nella parola e di rispettare ogni cosa e ricevere tutto ciò come Dio ce l'ha dato per grazia. Ora alcuni passi della scrittura, per favore credetemi. Per me tali riunioni che Dio ci dà sono riunioni speciali, riunioni festanti, dove il Signore realmente ci parla direttamente, aprendo il nostro intendimento per conoscere la Scrittura. Non c'è una sola interpretazione, nessuna deviazione, ma siamo santificati nella parola. E anche questo l'abbiamo detto molte volte. Chi è nella parola è nella volontà di Dio. E chi è nella volontà di Dio è nella parola di Dio. Non c'è un'uscita dalla parola. Se dimorate nella mia parola e le mie parole dimorano in voi, allora siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il significato della preziosa parola della quale è scritto: la parola di Dio dimora in eterno. E poi Pietro poteva scrivere: questa è la parola che noi vi abbiamo predicato. Questa è la parola che noi vi abbiamo predicato. Voi tutti lo sapete. Talvolta è difficile per me riferirmi a ciò che il Signore mi ha dato direttamente. Ma è stata realmente una delle istruzioni più importanti che il Signore mi ha dato a Marsiglia, Francia, quando mi era stato chiesto per la prima volta in merito ai tuoni. E io non lo sapevo e ho dovuto semplicemente dire non lo so. E ho salito le scale per andare nella mia stanza. Oggi ho lo stesso orologio. L'ho detto alcune volte. Quando questa potente esperienza era terminata, erano le 5 meno 5 del mattino. Voi non potete immaginare quando la voce dell'Onnipotente risuona. E quando egli mi ha detto con voce di comando: mio servitore, alzati, alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Sapete cosa significa? Saltai dal letto e andai al tavolo dove c'era la Bibbia e ho letto. E poi è venuto il versetto: ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola. Insisti a tempo e fuor di tempo, perché verrà il tempo in cui distoglieranno le orecchie dalla verità. Sapete cosa questo significa per me? Di ricevere direttamente dal Signore l'ordine di leggere questa parola? Cosa posso fare se non di rimanere fedele e ancora fedele, di predicare fedelmente la parola che dimora in eterno? E poi anche il comando, secondo Matteo capitolo 24 dal verso 45 al verso 47, di distribuire questo cibo divino, la manna fresca, la parola rivelata, di darla al popolo di Dio. Perché l'uomo di Dio non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E come certo che il Signore era la parola fatta carne, e ogni promessa, ogni profezia che si riferiva a Lui ha trovato adempimento, così certamente ogni promessa che Dio ha dato troverà adempimento nella sposa parola. Non dobbiamo preoccuparci affatto di questo. Anche questo l'abbiamo detto molte volte. Dio stesso vigila sulla sua parola. E quando la sua parola è in voi, allora egli vigila su di voi. E se voi credete la sua parola, allora sperimenterete l'adempimento di ciò che Dio ha promesso. Voglio rallegrarmi, voglio giubilare. Malgrado il dolore che a volte sento, che non siamo ancora laddove Dio vuole realmente che siamo? E al riguardo il fratello Branham ha parlato di un fratello il quale diede una testimonianza. Non sono ancora quello che dovrei essere, ma non sono più quello che ero. E io so che Dio porterà a compimento la sua opera in me, che Egli ha iniziato. E abbiamo anche cantato il coro Sol abbi fe, sol abbi fe. Tutti possono cantarlo in tutto il mondo. Ma qui è realmente importante di credere come dice la Scrittura. Questo il nostro Signore lo richiede. Chi crede in me come dice la Scrittura. Non semplicemente chi crede ciò che vuole, ma chi crede in me come ha detto la Scrittura. Dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Noi bramiamo che la Chiesa sia alla fine così come era all'inizio, dopo che fu stabilita. L'ho detto prima al nostro caro fratello, come certo che c'è stato giusto un breve periodo in cui la Chiesa originale era stata liberata ed era libera da ogni strana dottrina, ed essa era il luogo di manifestazione di Dio. È stato un breve periodo di tempo, e poi sono venute le differenti dottrine e così via. Così è certo, e noi siamo sulla via adesso indietro, da ogni confusione, da ogni errore, veniamo al breve periodo di tempo che il Signore userà per completare la sua opera nella sua Chiesa, nella schiera riscattata col sangue, per completarla. E noi tutti sappiamo precisamente che Egli che ha iniziato, Egli lo porterà pure a compimento. A voi, miei cari fratelli e sorelle, qui e oggi, e in tutto il mondo, chi crede adesso le promesse di Dio per questo tempo avrà parte in tutto ciò che Dio farà fino al compimento, fino al ritorno di Gesù Cristo. Egli non ha soltanto messo questa speranza in noi, ma ha messo anche la certezza in noi che Egli lo farà per grazia. Nel profeta Isaia abbiamo i 66 capitoli. Sono potenti. Leggo soltanto un versetto. Un versetto in Isaia capitolo 46. Isaia capitolo 46 verso 10. Isaia capitolo 46 verso 10. Che annuncio la fine fin dal principio. E molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. E farò tutto ciò che mi piace. Amen. Alleluia. Sì, questo è il così dice il Signore. E non soltanto questo, è il così dice il Signore oggi per voi e per me. Oggi questa parola è indirizzata a voi e a me, a noi, che annuncio la fine fin dal principio. E molto tempo prima le cose non ancora avvenute. Che dico, il mio piano sussisterà. Il suo piano sussisterà. Amen. Nessuno lo impedirà. Tutto ciò che Dio ha programmato di fare, egli lo farà e accadrà, senza i vostri né i miei sforzi. E questo è il punto, fratelli e sorelle. Se fossero i vostri meriti, allora voi potreste apparire davanti al Signore e dire: ah, io ho fatto questo e quello. Niente, niente voi potete portare. Tu sei tutto, Signore. Ogni cosa l'ha fatta Lui. Nessuno può glorificarsi davanti al Signore. Chi vuole gloriarsi, che si glori nel Signore per la sua misericordia. E chi viene a Lui, a loro egli dà ciò di cui hanno bisogno e ciò che egli ha promesso. Oh, com'è meraviglioso! Il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Amen. 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 Sì, questo è il così dice il Signore. Alleluia. A Lui sia la gloria. A Lui sia la lode. Isaia capitolo 48, leggiamo il verso 6. Isaia capitolo 48, verso 6. In primo luogo, il verso 3. Io ho annunciato le cose passate fin dal principio. Erano uscite dalla mia bocca e le avevo fatte udire. Poi improvvisamente io ho agito ed esse sono accadute. Amen. Alleluia. L'annuncio può avvenire molto tempo prima. Potrebbero passare degli anni, ma l'adempimento di ciò che Dio ha annunciato è, per favore, ricordate. Ricordate Gioele capitolo 3, dove Dio nell'Antico Testamento ha promesso: negli ultimi giorni, dice Dio, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. E poi è venuto Giovanni Battista con il suo messaggio. Ed egli disse: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Chi viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E poi leggiamo in Atti capitolo 2, quando il tempo fu compiuto, quando giunse il giorno di Pentecoste, allora ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo. L'annuncio durò un lungo periodo di tempo, ma l'adempimento ebbe luogo in un giorno e tutti coloro che avevano creduto erano presenti e hanno sperimentato ciò che Dio aveva promesso. Che ne è con noi? Per favore, credetelo. Per favore, credetelo. Che il Signore Dio, sebbene la promessa tarda, aspettatela, perché certamente accadrà, avrà luogo, non nel vostro tempo, non nel mio tempo, ma nel suo tempo. E poi esclameremo: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. E poi leggiamo naturalmente nel profeta Isaia, nel capitolo 49. Isaia capitolo 49. Isaia capitolo 49, verso 6. Ancora una volta il verso 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino alle estremità della terra. Questo è stato l'annuncio nell'Antico Testamento che Dio diede tramite il profeta Isaia. E in Matteo capitolo 10 il Signore ha mandato i suoi discepoli soltanto al popolo di Israele. Non andate dai gentili, andate soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Ma in Matteo capitolo 28, dopo la resurrezione, il nostro Signore ha detto: perciò andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a tutte le nazioni e in ogni lingua. E qui vediamo Paolo nel libro degli Atti, capitolo 13, verso 44, che ha preso questa parola dal profeta Isaia e l'ha applicata al suo ministero dicendo: così ci ha comandato il Signore, ti ho posto come luce dei gentili. Perché menziono questo? Per avere davanti a noi come il Signore Dio all'inizio del Nuovo Testamento, come il Signore Dio ha fatto ogni cosa secondo la sua parola, anche nel libro degli Atti, del continuo la conferma di quello che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento. E ciò che mi rende particolarmente gioioso è che in quel tempo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto, soltanto l'Antico Testamento, dal quale essi potevano predicare. Se oggi si toglie il Nuovo Testamento a questi grandi predicatori e gli si dice: ora predica, predica, allora ognuno sarebbe alla fine con la propria sapienza, potrebbe farsi le valigie e andarsene a casa. Perché menzioniamo ed evidenziamo l'armonia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra le promesse che Dio ha dato? Sì, persino metà del versetto citato nel Nuovo Testamento da Malachia capitolo 3 verso 1. Soltanto la prima parte è stata menzionata nel Nuovo Testamento. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E poi c'è un punto. Ma la seconda parte in questo versetto, in Malachia 3, verso 1, dice: e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo Tempio, l'angelo del patto in cui prendete piacere. Questa seconda parte non è scritta nel Nuovo Testamento, perché è ancora nel futuro. E chi legge Apocalisse capitolo 10, che il Signore, quale angelo del patto, scenderà con l'arcobaleno sopra il suo capo, mettendo un piede sul mare e uno sulla terra, prima che egli inizi il suo regno. E quando questo accade, allora i sette tuoni faranno dire le loro voci. Ma allora saremo già con il Signore alla cena delle nozze. Oh, è meraviglioso, semplicemente meraviglioso, quando siamo condotti nella parola. Allo stesso modo, Luca capitolo 4, il Signore si è fermato a metà del versetto. Ha parlato soltanto dell'anno accettevole. Egli non ha letto del giorno della vendetta, perché in quel tempo il giorno della vendetta non era ancora giunto, ma soltanto il giorno della salvezza. Soltanto questo egli ha letto, che si adempiva in quel tempo ed è ancora valido oggi. Il resto egli l'ha lasciato nel futuro e al Signore. E poi ritorniamo alla parola. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, il giorno della vendetta, il giorno della vendetta. Prima che venga questo giorno, io vi mando il profeta Elia. E anche qui possiamo essere semplicemente stupefatti. Con che genere di sapienza anche questo passo a scrittura è stato risaltato nel Nuovo Testamento? In Luca capitolo 1, versi 16 e 17. Soltanto la prima parte di Malachia capitolo 4, verso 6. Egli volgerà i cuori dei padri ai figli. La seconda parte non è scritta, perché in quel tempo non era ancora adempiuta. La seconda parte viene adempiuta adesso, prima che venga il giorno del Signore, che i cuori dei figli di Dio vengono ricondotti all'origine, all'inizio, indietro alla parola che era al principio. Ogni cosa è stata collocata in ordine biblico. Allo stesso modo della parola del profeta Gioele: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E cosa sta scritto in Gioele? Che vi sarà salvezza a Gerusalemme e sul monte Sion. Così è scritto in Gioele capitolo 2 verso 32. Ma nel Nuovo Testamento soltanto la prima parte è menzionata, anche in Romani capitolo 10, sia in Atti capitolo 2. Chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Era impossibile risaltare e menzionare la seconda parte, altrimenti noi tutti saremmo andati a Gerusalemme, sul monte Sion, per essere salvati. Oh, com'è preziosa per me la parola del nostro Dio. Ogni cosa è scritta e lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità. In questi giorni abbiamo pure parlato di ciò che è accaduto sulla croce del Calvario, come tutte le profezie sono giunte a compimento, come la via del nostro Signore e Salvatore è andata attraverso il Getsemani ed egli è stato disprezzato, è stato deriso, schernito, fino a coronarlo con una corona di spine. Se tu sei il re di Israele, egli era nato come re, ma in primo luogo non per regnare, ma per portare testimonianza alla verità. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18. Dunque, ogni cosa al suo tempo. In primo luogo, nato in questo mondo per dare testimonianza alla verità. E poi verrà il momento in cui egli inizierà e stabilirà il suo regno e noi regneremo con lui e governeremo con lui. È così meraviglioso. Si potrebbe andare da un capitolo all'altro e leggere. Qui naturalmente scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, verso 37, Giovanni capitolo 18, verso 37. Allora Pilato gli disse: dunque, sei tu re? Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. Amen. Amen. Cosa ascoltiamo oggi? Ascoltiamo la voce del nostro Signore. Anche qui possiamo dire soltanto amen. Per favore, ditemi a quale scrittura non possiamo dire amen. A quale scrittura non possiamo dire amen. Ad ogni scrittura, ad ogni passo della scrittura possiamo dire amen. Anche riguardo al ritorno del Signore, egli ritornerà allo stesso modo come è asceso al cielo. E tutti i santi che sono andati prima di noi nella gloria, egli li porterà con sé. E poi i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo mutati. E insieme incontreremo Lui nell'aria, sulle nuvole del cielo. Sarà una realtà divina. Quante volte l'ho detto, fratelli e sorelle, ogni cosa con il nostro Signore è stata una realtà. La sua nascita, la sua vita, il suo ministero, le sue sofferenze, la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione in cielo, ogni cosa è stata una realtà. Il suo ritorno sarà una realtà. Il nostro mutamento sarà una realtà. Il rapimento sarà una realtà. Enoch fu rapito e non fu più trovato sulla terra. Sì, vi sentite diversamente? Anche quando quel fratello in Virginia, un mio vecchio amico che nel 1976 era qui alla grande conferenza. 33 nazioni presero parte a questa conferenza. Ed egli mi disse all'improvviso: noi tutti siamo già stati rapiti. Voi non potete immaginare ciò. All'inizio ero sbalordito. Ho detto dentro di me: che ne è ora? Cosa accade adesso? Sì, lui disse, il rapimento è una rivelazione e io ho la rivelazione, perciò sono già rapito. Voglio essere breve. Ho potuto semplicemente dirgli, tu sei ancora qui ed io sono ancora qui. Tu non sei cambiato ed io non sono cambiato. Tu non sei stato rapito e io non sono stato rapito. Per favore, portami all'aeroporto. Portami all'aeroporto. Sì, fratelli e sorelle, diciamolo ancora una volta. La grazia che Dio ci ha dato di rimanere sobri in ogni cosa, di credere ciò che la Scrittura dice, di credere come la Scrittura dice. Questa è la grazia che Dio ci ha dato. Ed io lo dico con riverenza davanti al Signore. Chi vuole recare una differenza tra la parola e il messaggio, in cui egli dice, lì il profeta ha detto questo e la scrittura ha detto questo, una tale persona non ha lo Spirito Santo, ha una mente corrotta e non può collocare ciò che è stato detto, non può collocarlo biblicamente, perché non è stato destinato a fare questo, non è stato stabilito da Dio per esporre la parte profetica e dottrinale in merito al piano di salvezza. E come abbiamo detto prima, se si tratta di un ministero locale nella Chiesa, Allora il Signore ha stabilito anziani, diaconi. Paolo ha collocato ogni cosa in ordine secondo la volontà di Dio. Ma se si tratta del piano di salvezza, allora non si tratta soltanto di ministeri locali, ma un ministero che è collegato con il piano divino di salvezza. E in questo piano di salvezza del nostro Dio, noi abbiamo letto in Isaia capitolo 46, capitolo 48 e capitolo 49, se io faccio un piano, dice Dio, chi potrà impedirmelo? E Paolo, che era stato chiamato da Dio in modo soprannaturale, egli poteva dire: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Allora, questa era una parte del piano di salvezza per quel tempo, non soltanto per le chiese locali, ma per il piano di salvezza del nostro Dio in tutto il mondo. La stessa cosa accade adesso. Non volevo dirlo affatto, ma mi è venuto adesso. Perché il Signore, con voce potente, il 2 aprile 1962 mi ha ordinato: mio servitore, non stabilire chiese locali. Io non sono qui per stabilire chiese locali. Sono qui per andare da un posto all'altro, da un continente all'altro, da una città all'altra, per portare l'ultimo messaggio. E Dio usa i fratelli nelle chiese locali, nei vari luoghi e città, per fare ciò che deve essere fatto localmente. E quando ho letto nel libro degli Atti degli Apostoli che Paolo rimaneva lì 6 mesi, là rimaneva 2 anni e mezzo ed insegnava, e quando poi penso ai miei 52 anni, non sono mai rimasto più di 2 o 3 giorni in una città. In un luogo non ho predicato in più di 2 o 3 riunioni. Realmente ho viaggiato da una città all'altra per adempiere il comando del Signore, vale a dire di predicare il messaggio. Se un comando diretto procede dal Signore, allora dobbiamo osservarlo. Sono sincero, non ho mai dovuto fare uno sforzo al riguardo. Dio ha condotto sin dall'inizio, ed ora noi guardiamo indietro a questi anni. Con un cuore riconoscente guardiamo indietro che Dio ha mandato il messaggio che egli ha dato al nostro caro fratello Branham, che questo messaggio originale di Dio, che include tutto il piano di salvezza di Dio, con tutte le promesse, viene proclamato in tutto il mondo. E tutti hanno parte in esso, essendo collegati alla proclamazione. Ogni cosa è grazia. Dio si è preso cura di questo, che la sua parola raggiunga le estremità della terra, e che ora non soltanto dei viaggi personali, delle visite vengono fatte, ma tutti vengono equipaggiati con le cose tecniche in modo che possano ascoltare le trasmissioni. Se voi sapeste quante volte ci siamo presi cura che i fratelli in tutto il mondo possano essere equipaggiati con le cose tecniche, che possano ascoltare nelle chiese locali, possano ascoltare e sperimentare. Anche oggi possono sperimentare insieme a noi. Questo era nel nostro cuore ed è anche stato fatto. il fratello Tati lo sa meglio di tutti ciò che abbiamo fatto per i fratelli africani, che realmente adesso possono ascoltare ovunque, possono collegarsi. E quando poi i fratelli telefonano e dicono: fratello Frank, ieri sera eravamo uniti con voi, oggi siamo ancora uniti con voi. Noi ascoltiamo e guardiamo. Un fratello ha detto: ero inginocchiato e mi sono messo a pregare che Dio metta la parola della vita nella tua bocca. I fratelli naturalmente sono uniti con noi in tutto il mondo e hanno parte nella distribuzione dello stesso cibo spirituale. Il mio cuore è pieno di gioia e di riconoscenza, ripieno con tutte le parole di Dio. Talvolta sono in una certa situazione e dico: Signore, Tu non hai fatto soltanto cose grandi, Tu ci hai condotti nel luogo santissimo. Il velo è stato squarciato. Noi abbiamo accettato il sacrificio che per mezzo del sangue è stato portato per noi. Non abbiamo soltanto ascoltato ciò che ha detto Giovanni Battista. Ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Noi personalmente abbiamo ricevuto la fede nel nostro cuore. Che è accaduto per voi, per me, per noi, che tutte le nostre colpe, tutti i nostri peccati sono stati posti sull'agnello di Dio. Sono riconoscente. Ogni volta sono riconoscente quando leggo quante volte viene parlato dell'agnello nel libro dell'Apocalisse. Da qualche parte l'ho annotato. Sì, 34 volte. 34 volte nei 22 capitoli del libro dell'Apocalisse. L'agnello di Dio viene menzionato. L'agnello di Dio. In primo luogo, l'opera compiuta di redenzione. Poi egli prende il libro suggellato e lo apre e lo rivela a coloro che sono suggellati fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo. Dopo che hanno ascoltato la parola della verità, hanno creduto. E noi tutti, naturalmente, abbiamo sperimentato questo. Io l'ho sperimentato per mezzo della sua grazia, come Dio ha condotto anche con il ministero del fratello Branham, come una cosa ha seguito l'altra, l'apertura dei suggelli, poi l'enfasi sulla parte profetica, sulla parte dottrinale. Anche nel suo ministero ogni cosa non è stata in una volta, è stato condotto da Dio. Oh, che privilegio! Talvolta ho pianto. Chi sono io? Chi siamo noi? Chi sono io? Chi siamo noi? Ciò che è nulla di fronte al mondo, questo Dio l'ha eletto prima della fondazione del mondo affinché potessimo essere la sua proprietà per grazia. Ho potuto io contribuire in qualcosa riguardo a questo? Ho potuto fare qualcosa che nel 1955 sono stato a Karlsruhe, nel 1958 sono stato a Dallas, Texas e in ogni altro tempo? Chi ha condotto in tale maniera? Chi l'ha programmato in tale maniera? Chi l'ha voluto in tale maniera? Che ci fossero testimoni oculari e auricolari? Come il Signore ha detto, voi siete i miei testimoni. Voi siete stati con me, voi avete veduto, avete udito. Perciò gli apostoli hanno potuto trasmettere ciò che avevano visto, ciò che avevano udito. E allo stesso modo noi abbiamo fatto in questo tempo. Dio ha visitato il suo popolo con misericordia. Dio ha adempiuto la sua principale promessa e tutte le altre promesse egli le adempirà. e noi siamo i figli della promessa. Noi crediamo la parola della promessa. È così. Naturalmente non è una teoria, è una realtà divina. Noi siamo uniti con Dio tramite il sangue dell'agnello, tramite la parola di Dio, tramite lo Spirito di Dio, uniti con la parola e lo Spirito. Possa il Signore portare a compimento la sua opera che ha iniziato nei nostri giorni, ed Egli lo farà. Egli porterà a compimento ciò in modo meraviglioso, ed Egli avrà una chiesa sposa senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, che prende un bagno nella parola. Siete riconoscenti che Dio ci ha fatto grazia di comprendere ogni cosa in modo corretto, che Dio ci ha dato un cuore per ricevere, che Egli ha messo la fede nei nostri cuori, che possiamo ascoltare le sue parole? Beati i vostri orecchi perché odono, beati i vostri occhi perché vedono. Beato è ognuno che ha trovato grazia al cospetto di Dio in questo tempo. E come abbiamo letto ieri in Apocalisse capitolo 3, negli ultimi due versetti abbiamo letto: chi vince, come io ho vinto, siederà con me sul mio trono. Sì, benedetto sia il Signore. Chi siete voi? Chi sono io? Chi siete voi? Chi sono io? Agli occhi di Dio, la schiera riscattata col sangue è la cosa più preziosa che Dio ha sulla faccia della terra. Egli ha dato la sua vita e il suo sangue soltanto per tutti i figli e le figlie di Dio. E questo ci riporta in Galati capitolo 4, che noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli in Lui, che siamo nati di nuovo ad una vivente speranza, così come è certo che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Dio sia ringraziato per la sua meravigliosa parola. Dio sia ringraziato per l'introduzione nel suo piano di salvezza. Grazie siano rese a Lui per ogni cosa. Grazie siano rese a Lui che voi potete venire per ascoltare la parola di Dio, crederla e averla rivelata. Possa il Signore benedirci tutti in questo luogo. Possa Egli benedire ogni popolo, lingua e nazione. Colui che ha detto: io ho fatto un piano e lo porterò a compimento. E Paolo ha detto: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. Cosa direbbe Paolo oggi se sarebbe qui con noi? Oh, amen. Amen. Il Signore è con noi. Il Signore è con noi. A Lui sia la gloria. Noi abbiamo la promessa che il Signore è con noi finché passeremo dal credere al vedere. Benedetto sia il suo meraviglioso nome. Amen. Alziamoci in piedi. Cantiamo il coro così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre rimaniamo silenziosi in preghiera, vorrei chiedere se qualcuno vuole essere battezzato, collegando la domanda a questo, se magari possiamo posticiparlo per la prossima volta. Chi vorrebbe essere battezzato oggi? Abbiamo qui qualcuno? Sì. Chi viene dal Guadalupe può essere battezzato in Guadalupe. E chi viene da Parigi può essere battezzato a Parigi. Sì. Anche qui dobbiamo prestare attenzione. Dobbiamo stare attenti che facciamo ogni cosa in modo corretto. Il nostro caro fratello mi ha chiesto ieri riguardo alla cena del Signore che noi abbiamo avuto come chiesa locale, e la domanda è stata: quando faremo la cena del Signore con coloro che si trovano nella dispersione? Quando faremo la cena del Signore in questo luogo? Un pensiero molto bello. Un giorno faremo la cena del Signore per tutti coloro che vivono nella dispersione e non per la nostra gente che partecipa qui su base regolare alla cena del Signore. Noi siamo qui per servire tutti. Siamo qui per servire tutti, per fare ogni cosa corretta davanti a Dio. Sì. Poi abbiamo un buon motivo. Non c'è problema. Molto bene. Molto bene. Cantiamo ancora una volta così qual sono. Chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera? Chi ha una speciale richiesta? Abbiamo ascoltato nella parola di introduzione che non dobbiamo preoccuparci di nulla. Noi mettiamo ogni cosa davanti al Signore. Non possiamo cambiare nulla, ma per fede possiamo mettere ciò davanti al Signore. E chi viene a Lui, Egli non lo caccerà fuori. No. Egli si volgerà a chiunque. E fino a quest'oggi, così leggiamo nella Sacra Scrittura, tutti coloro che sono venuti a Lui, tutti sono stati salvati. Tutti sono stati guariti e tutti sono stati benedetti. E dal Calvario noi abbiamo libero accesso al seggio di grazia e a tutte le benedizioni che Dio ha preparato per noi in Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Ora chiediamo al fratello Smith di venire per pregare con noi. Dio di grazia e Signore, noi volgiamo lo sguardo a Te e Ti diciamo grazie per tutta la Tua fedeltà, per tutta la grazia. Noi possiamo soltanto ripetere, Signore, come coloro che andavano ad Emmaus, non ardevano i nostri cuori mentre Tu ci parlavi, e anche i nostri cuori ardono E noi ti diciamo grazie che tu sei ancora lo stesso oggi, come lo eri ieri e per tutta l'eternità. Tu rimarrai lo stesso. Noi ti ringraziamo per la tua parola che tu ci hai mandato. Signore nel cielo, ti ringraziamo che per mezzo della tua parola noi siamo guariti, non soltanto nel corpo, ma anche nell'anima e nello spirito. Noi ti ringraziamo, Dio, ti preghiamo per tutti coloro che hanno bisogno di preghiera, Signore, tutti coloro che ascoltano adesso. Noi volgiamo lo sguardo a te. Tu solo sei colui che aiuta ognuno. Tu sei ancora lo stesso. Ti ringraziamo, Signore. Per favore, accompagnaci lungo le nostre vie. Accompagna la nostra vita, ovunque siamo, ovunque parliamo, ovunque possiamo rimanere in silenzio. Signore, sii misericordioso. Noi preghiamo per tutti coloro che prenderanno la via del ritorno. Proteggili, proteggili. Tu sai che i nostri fratelli e le nostre sorelle andranno in Israele. Per favore, benedicili là, e in particolare il nostro fratello, Signore, dagli forza, dagli sapienza, dagli grazia, che la tua parola sia confermata là per la gloria del tuo nome. Ancora una volta chiediamo la tua benedizione. Amen. C'è un annuncio. Se c'è un fratello qui, se qualcuno vuole essere battezzato, per favore sentitevi a vostro agio. L'acqua è qui, i vestiti sono qui, il battesimo può essere eseguito dal fratello che è responsabile per la chiesa locale. Ora, che il Signore vi benedica tutti. Sì, dalla Finlandia. Oggi possiamo iniziare dalla Finlandia. Possiamo iniziare dall'estremo nord. Portate i saluti con voi. Portate i saluti con voi a tutti. E come ha menzionato il fratello Smith, il primo autobus partirà a l'una per andare all'aeroporto di Francoforte. Il primo gruppo partirà. Il secondo autobus partirà domani mattina alle 5 del mattino con il secondo gruppo. Complessivamente siamo 180 persone, 4 autobus, 2 dall'Africa e 2 dall'Europa. Come tutto questo avrà luogo non lo so, ma il Signore sarà misericordioso. Che Dio benedica tutti. Siete riconoscenti per la parola? Siete riconoscenti per l'accesso alla sua parola? Che Dio benedica tutti in tutto il mondo. Per favore, portate i saluti con voi e se il Signore vuole, ci rivedremo in questo luogo ovunque in Europa. Che Dio benedica tutti in Canada, negli Stati Uniti, in Guadalupe, in ogni popolo, lingua e nazione, in tutti i continenti africani, fino all'estremo oriente, fino in Australia e in Nuova Zelanda. Che Dio benedica tutti. Che Dio benedica tutti. Chi suggerisce un coro che possiamo cantare ancora?
Lode,
onore e gloria. un momento, per favore. Chiediamo al fratello Helmut Miskis di venire qui di fronte. Daremo i saluti al nostro fratello, indirizzati a tutti i fratelli e alle sorelle, specialmente in Brasile e in Cile. Che il Signore possa benedire il nostro fratello, che sia con lui, e la visita in Brasile è particolarmente importante. Ci sono grandi chiese là, posso anche dirlo qui, sono sorte tramite questo ministero, ma lì parlano soltanto del fratello Branham, soltanto il fratello Branham e il fratello Branham. E Dio ha aperto nuove porte, ha dato nuovi collegamenti. Possa il Signore fare grazia. Che il Signore ti benedica, porta i saluti con te e anche le nostre sorelle che ritorneranno in Cile, ripartite in pace, ripartite nella benedizione. Portate molti, molti saluti a tutti i nostri fratelli, a tutte le nostre sorelle là. Che il Signore sia con noi tutti. Che sia con noi tutti come Egli ha promesso. Noi siamo uniti gli uni gli altri nell'amore di Dio. Io lo sento. L'amore di Dio ci unisce. Alleluia. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su di te. Che il Signore sia con te. Che Egli ti dia le parole e possa Egli benedire tutti coloro che ascolteranno le tue parole. Sii benedetto nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Benedetti siano tutti coloro che ascolteranno e che crederanno. A te, il Dio Onnipotente, noi diciamo grazie. Anche per il nostro caro fratello Frank, benedici il fratello Frank, anche il viaggio in Israele, benedici e che ogni cosa scorra in armonia senza alcun disturbo, che il tuo nome sia glorificato, nel nome di Gesù, amen, amen. Avete pregato tutti? Amen.